In effetti anche qui in Turchia l'incontro è stato presentato in un certo senso un po' in modo sottotono. Di solito le visite all'estero di Erdogan sono accompagnate da una grande attenzione da parte della stampa e delle televisioni. Si è osservato che diciamo, pubblicazioni ci sono state, ad esempio, però sono state molto superficiali in quello che è stato il racconto della visita, che di solito invece è accompagnato, come dicevo, da una narrazione molto più dettagliata. In generale comunque è percepita come una visita positiva qui, nel senso che si ritiene che quello che Erdogan è andato a fare in Italia, l'obiettivo, diciamo così, è stato raggiunto da questo punto di vista, anche perché la visita, soprattutto quella in Vaticano, da prospettiva turca, da prospettiva quello che si vede da qui, è che era un messaggio più rivolto alla comunità poi musulmana, turca e mondiale, che non un vero e proprio incontro di relazioni bilaterali con il Vaticano, relazioni che non sono sempre state serene.
Certo. Ma la vigilia, perlomeno quanto ha riportato la stampa rispetto alla vigilia dell'incontro e della visita in Italia, è stata contrassegnata proprio da quel richiamo nei confronti dell'Unione Europea rispetto all'ingresso della Turchia nell'Unione. Ma da parte dell'Unione Europea si vedono anche dei più aperti nei confronti della Turchia per reale volontà di includere il paese oppure per interessi economici evidenti, però c'è molta cautela, perché ovviamente ci sono degli aspetti, diciamo così, evidenziati da parte della Turchia che difficilmente, no, rendono prossimi questo passaggio. Ma da parte turca ci si rende conto di questa distanza, di quelle che sono le difficoltà, oppure no? Veramente si pensa che sia a un passo l'ingresso della Turchia nell'Unione?
Non c'è ottimismo, ma c'è desiderio. Ci sono stati anche dei recenti sondaggi che hanno rilevato come la popolazione comunque continui a guardare all'adesione all'Unione Europea come qualcosa di desiderabile. C'è però grande scetticismo a riguardo. La critica da parte turca che viene sempre rivolta ai paesi europei è sostanzialmente di un'ipocrisia e di doppi standard di fondo, secondo cui la Turchia verrebbero chieste cose che normalmente non vengono chieste in sede di adesione. Ora, questa è una lettura molto molto di pancia della questione, e sicuramente oggi la Turchia, per come si presenta, ha serie difficoltà ad andare incontro, da un lato, ai criteri oggettivi che costituiscono il processo di adesione, e dall'altra anche allo spirito di condivisione e di unione che rappresenta quello del progetto europeo. Quindi queste differenze vengono sostanzialmente un po' mascherate, tacciandole di pregiudizio, senza poi andare molto in analisi, perché questo è il fatto: di Unione Europea si parla molto anche qui, ma se ne parla in modo molto superficiale e soprattutto ponendolo come uno scontro ideologico in questo momento, perché questo scontro ideologico è funzionale alla narrativa del governo nel suo complesso. Si scende molto poco nei dettagli del perché questo processo sia ancora fermo.
Che stagione vive Erdogan da un punto di vista di borsino, di popolarità e gradimento rispetto ai suoi cittadini?
Purtroppo quella che è la campagna militare in corso nel cantone del nord-ovest siriano, cioè in Afrin, è stato un grosso boost dal punto di vista popolare, nel senso che per larga parte la popolazione turca sostiene questa operazione, se non altro anche perché la narrativa che riceve degli eventi là e di quello che accade non solo quotidianamente, ma anche la lettura d'analisi nel suo complesso è molto molto parziale, a causa di uno stato dei media turchi poco, poco funzionale a quello che è la loro funzione di informazione della popolazione, diciamo. Dopodiché, tutta la politica turca in questo momento ruota attorno alle questioni interne e con un occhio alle elezioni che arriveranno, sono previste per il 2019, sempre che per altri fattori non vengano anticipate. e le opposizioni si stanno riorganizzando, ma per quello che abbiamo potuto osservare fino ad oggi sono ancora molto inefficaci. E la sensazione è che Erdogan sia, dal punto di vista di realpolitik, quello che poi conduce anche alle urne, sempre un passo avanti rispetto alle opposizioni. C'è anche da dire che ci sono dei provvedimenti in tema di legge elettorale e tutto ciò che sta attorno alla legge elettorale, su cui il governo sta intervenendo e su cui secondo me anche noi come osservatori internazionali, come testimoni da qui, dovremo tenere l'attenzione molto alta.
Dimitri, ti faccio un'ultima domanda. Non è sfuggito che ieri nell'incontro a livello istituzionale con Erdogan c'è stata una delegazione importante di imprenditori italiani. La Turchia quanto è importante per l'economia italiana? Siamo molto presenti, siamo molto, come dire, non solo presenti, ma anche una presenza consolidata?
Questo sì, assolutamente, ed è una delle chiavi di lettura che bisogna tenere a mente nel momento in cui si analizzano i rapporti tra i due paesi. Ditte italiane sono in Turchia da decenni, letteralmente, e stanno letteralmente costruendo questo paese. Gran parte dei grandi progetti infrastrutturali in Turchia, i ponti sul Bosforo, collegamenti autostradali, sono il prodotto anche dell'azione degli affari italiani, del mondo degli affari italiano qui nel paese. La Turchia rappresenta il primo partner commerciale in Medio Oriente per l'Italia, l'Italia rappresenta il terzo partner commerciale in Europa per la Turchia, quindi i rapporti sono sicuramente strettissimi. C'è però questa una questione di fondo, a mio modo di dire, anzi due questioni di fondo. La prima è che forse sia importante smettere di pensare che gli affari siano inconciliabili con una visione politica rispettosa anche dei valori che noi come paese vorremmo promuovere.
Anzi, no? Se fossimo bravi, quindi potremmo utilizzare questo come strumento per...
Esatto, oggi si legge un po' la cosa come in tutela del nostro interesse economico dobbiamo tacere su altre questioni come la questione di giornalisti e la questione della guerra. Ecco, questo può essere cambiato, ma richiede una politica coraggiosa e una politica più presente nel mondo economico. L'altra secondo me questione è che l'Italia sta investendo molto nella Turchia. Una di queste, posso fare un esempio, il gasdotto che collegherà Azerbaigian e Italia e quindi il mercato europeo passerà attraverso la Turchia. Ogni volta che si realizzano questi progetti di natura energetica, quindi molto importanti per il paese, non portano con sé solo beneficio economico, portano con sé anche delle responsabilità e anche una forma di dipendenza sia dai paesi fornitori che dai paesi trasportatori. Quindi anche nella politica energetica bisogna sempre tenere conto che lo sviluppo di alternative, sia come approvvigionamento che come differenziazione di risorse, è importante perché permette di creare spazio diplomatico e autonomia politica poi nei rapporti con questi paesi nel momento in cui i rapporti richiedono una presa di posizione forte. E poi c'è la questione che di fatto l'Italia, attraverso la sua industria bellica, mantiene in questo momento l'esercito turco e le infrastrutture militari turche, e questo è un problema che va oltre la Turchia, che risiede appunto nella natura stessa dell'industria bellica, e forse la Turchia potrebbe essere anche un'occasione, senza voler essere troppo naif, però di ripensare anche a una conversione della nostra produzione bellica in altri tipi di industria.